Sì, buongiorno e grazie in primo luogo dell'invito. Sì, io mi occuperò di una riflessione che ha carattere più, diciamo, settoriale, particolare, quella delle vicende che hanno interessato la mancata definizione dei livelli essenziali in materia di non autosufficienza, perché credo che sia un elemento peculiare, cioè un angolo visuale particolare che mette in evidenza forse tutte le storture, le incongruenze che sono presenti nel nostro sistema di welfare. È sicuramente un tema particolare, emblematico e difficile da affrontare sotto vari punti di vista, ma comunque impellente in primo luogo perché dai dati statistici recenti appare chiaro che la non autosufficienza, dopo la perdita del lavoro, è il secondo caso di povertà in Italia, quindi si diventa poveri in primo luogo perché si perde il lavoro, ma in secondo luogo perché si perde la capacità di provvedere autonomamente alla propria persona. E questo ovviamente deve porre delle riflessioni importanti, no? In vista del disegno, di dove si vuole andare, cioè una scelta che i prossimi governanti non potranno a lungo, come dire, evitare. Anche a fronte dei numeri, non soltanto relativi alla povertà, ma anche di quantità di persone che da qui a pochi anni si troveranno in condizioni di non autosufficienza. Il tema è particolare e importante non soltanto per questo primo elemento, ma anche per un altro elemento, la difficoltà di una definizione di non autosufficienza, cioè ad oggi manca una definizione legislativa di cosa sia non autosufficienza, e questo comporta che all'interno della grande macroarea vi siano almeno due realtà, che è quella della non autosufficienza in seguito a invecchiamento della popolazione e anche l'altra area molto diversa, che è quella della disabilità, che per certi aspetti è maggiormente codificata, essendoci una legge quadro da una ventina di anni che ha identificato alcuni elementi fondamentali, ma non ci possiamo nascondere dietro al fatto che le due realtà che inseriamo all'interno del concetto di non autosufficienza sono diversissime sia se analizzate dal punto di vista del contesto familiare, quindi delle ricadute sulla società. Una persona, un nucleo familiare che è una persona disabile dalla nascita in casa sicuramente affronta una quantità di spese assistenziali di cura notevoli e molto spesso, la situazione che vive è una situazione che impedisce in qualche modo, ad esempio, a uno dei membri della famiglia di lavorare. Quindi questo è un elemento da considerare, no? Nella progettazione delle politiche. Altra cosa invece è la persona non autosufficiente da questo punto di vista in seguito a vecchiaia, perché probabilmente per un numero di anni ha potuto lavorare e può contare su una forma di reddito. Ma oltre a questo l'elemento differenziale deriva anche dai bisogni espressi dalle persone, no? Che vive una condizione di disabilità per lunga parte della vita e ad esempio si trova priva del contesto familiare in un'età ancora giovane, ha necessità e aspettative di vita e bisogni diversi da una persona non autosufficiente in seguito all'avanzamento dell'età. Quindi è sicuramente un tema difficile da affrontare proprio perché manca una definizione e perché vengono semplificate contenute all'interno di una definizione di questo termine situazioni completamente diverse, che peraltro rendono difficile anche l'accesso a determinate prestazioni e una unificazione sul territorio nazionale di misure per la non autosufficienza, perché ogni regione in qualche modo si regola come vuole, cioè mentre ci sono commissioni che in base a elementi medico-legali stabili operano e attuano o meno il riconoscimento della invalidità, per quanto riguarda la non autosufficienza e quindi la perdita di capacità di occuparsi della propria vita autonomamente, cambia da regione a regione, questo certo non aiuta la definizione, no, di livelli essenziali delle prestazioni. Un altro elemento che rende particolare il tema è quello non solo della mancanza di definizione normativa, ma anche del fatto che, essendo il bisogno complesso, intervengono materie diverse, competenze diverse. Una parte delle prestazioni per la non autosufficienza è sicuramente di ambito sanitario, quindi vede una competenza concorrente delle regioni, vede un finanziamento abbastanza certo ad opera del Fondo Sanitario Nazionale e la individuazione di LEA, cioè di livelli essenziali di assistenza codificati, che ora verranno aggiornati ma che comunque sono certi, mentre una parte dei bisogni che noi identifichiamo dietro l'area della non autosufficienza sono invece dietro la materia sociale, cioè la materia di competenza regionale, che sconta tutt'oggi la mancata codificazione di prestazioni essenziali. Diciamo. Quindi, diciamo, per questi tre motivi il tema della non autosufficienza è particolarmente complicato da affrontare. Ma come dicevo, emblematico, perché leggendo le parole di Giacomo Costa nel suo contributo, quando si diceva la causa della mancata definizione dei LIVEAS non è da ricercare solo in difficoltà economiche, nel disinteresse della politica, ma anche nell'insieme delle caratteristiche culturali, strutturali ed istituzionali del nostro sistema di welfare, mi pare che questa sia la definizione che meglio spiega, no, il percorso che ha interessato i livelli essenziali nella non autosufficienza. Perché dico questo? Perché in realtà quella della non autosufficienza, tenuta in considerazione come ambito sociale e sanitario da un lato, in realtà ha un numero di risorse che vengono a ciò destinate. A parte i trend degli ultimi anni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la Non Autosufficienza, sui quali ritorneremo, dobbiamo, per fare un discorso complessivo, no, e di riforma e in prospettiva della non autosufficienza, non possiamo non tener conto di quelle risorse gestite dall'INPS sulla non autosufficienza, che compongono e che vengono usate da un lato per l'indennità di accompagnamento, dall'altro per la pensione agli invalidi civili. Ecco, da alcuni calcoli recenti che sono stati fatti, se a queste risorse si sommano le risorse dei comuni, si arriva a 15 miliardi di euro, cioè ovvero un 1% del PIL, che specificamente per la non autosufficienza non ci porrebbe lontano da altri paesi europei. Quindi, diciamo, quello che si sconta in questo caso è una carenza di carattere organizzativo, la mancata definizione di livelli essenziali e la prevalenza tutt'oggi di erogazioni di carattere monetario, che forse sono più semplici da gestire da un punto di vista burocratico, ma certo non consentono una allocazione, un miglioramento, una maggiore efficacia dei sistemi di welfare. E questo purtroppo, quasi per caso, guardavo ieri i disegni di legge presentati alle Camere in questo ultimo momento, sono rimasta, devo dire, sorpresa dal vedere che un disegno di legge di poco tempo fa, di giugno del 2012, dedicata appunto alla istituzione di un nuovo Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, prevede come livello essenziale che cosa? L'indennità di accompagnamento da un lato e assegni di cura dall'altro, modulati in base alla capacità economica del richiedente. Non si fa alcun riferimento a un programma di interventi e di servizi, ma semplicemente appunto a prestazioni, ancora una volta, di carattere monetario. Mi sembra che questo sconfessi un po' quella che invece è la riflessione teorica da anni ormai si fa sul tema, ma che non è nuova, perché se noi guardiamo a quello negli ultimi anni, no, a quello, mi riferisco al disegno di legge Fioroni e Company e altri, che è stato presentato a giugno alla Camera, che ora è fermo perché c'era stato poi il tentativo di inserire il piano nel decreto Balduzzi, su cui poi tornerò un attimo tornerò un attimo dopo. Ecco, ma mi sembra che da un punto di vista legislativo, se noi guardiamo i tentativi che sono stati fatti, fino ad ora ci sia proprio la mancanza di sfruttare l'occasione di mettere mano ad una riforma organica. Pensiamo a quando è nato il Fondo per la non autosufficienza. Il Fondo per la non autosufficienza è nato quasi per caso all'interno di una legge finanziaria, istituito per finanziare i livelli essenziali per la non autosufficienza, senza che questi livelli fossero stati in qualche modo individuati. Cioè la disposizione della legge finanziaria istituiva questo fondo legandolo al finanziamento di livelli essenziali, e l'individuazione di questi livelli sono stati fatti nel decreto ministeriale di riparto. Nel primo decreto di riparto, i decreti successivi hanno sempre fatto riferimento a quel decreto di riparto. È questa, come dire, non è sicuramente il modo per introdurre riforme organiche, no? Nella materia dei servizi sociali, ma in generale, cioè quello di istituire una fonte di finanziamento senza individuare previamente che cosa questa fonte di finanziamento deve andare a finanziare. Diciamo che il trend, sappiamo qual è stato poi il trend del Fondo Nazionale del Fondo per la non autosufficienza. In realtà, quando è stato istituito quel fondo, c'era un disegno di legge del governo Prodi che avrebbe dovuto poi individuare i livelli essenziali, ma poi la fine della legislatura impedì l'approvazione di quel disegno di legge. Il fondo è rimasto vivo per 4 anni, a parte il 2012 che era stato azzerato e poi riattivato ora, senza che vi siano mai stati individuati chiaramente in modo concertato i livelli essenziali su cui poi quei soldi avrebbero dovuto essere utilizzati. Nel frattempo, a livello regionale, che cosa è successo? Una diversificazione notevole. Molte regioni hanno istituito proprio i fondi per la non autosufficienza. Tra le prime ricordo la Liguria, l'Emilia-Romagna, anche la Toscana. Adesso quasi tutte le regioni hanno un proprio fondo per la non autosufficienza, però che ha sicuramente subito il calo di risorse che è derivato a livello statale. Cioè è chiaro che in una situazione di autonomia tributaria praticamente bloccata, l'istituzione di un fondo a livello regionale senza che questo fondo possa essere alimentato con risorse proprie rende l'operazione un'arma quasi spuntata. E questo elemento è aggravato anche dal fatto che in molte circostanze c'è stato, alla carenza dei fondi, delle risorse nazionali che sono derivate, un utilizzo delle risorse sanitarie e quindi una specie di sanitarizzazione dell'assistenza a livello locale, anche nella definizione di percorsi e anche nella denominazione di strutture per la non autosufficienza, in modo da pescare su risorse certe. Il trend legislativo non è cambiato a livello nazionale con il disegno di legge delega per la riforma fiscale assistenziale, a cui fa riferimento anche Annalisa Gualdani nel suo contributo. Anche in quel caso si vede come è mancata un'occasione per prendere sul serio il tema è affrontare una volta per tutte la riforma delle indennità, delle provvidenze economiche. C'era già una delega nella legge quadro che non era stata attuata e il disegno di legge delega parte dalla necessità, dallo scopo di riqualificare e riordinare la spesa in materia sociale, occupandosi di quelli che sono, come viene evidenziato anche nel libro, coloro che sono gli autenticamente bisognosi. Che cosa si fa in tema di non autosufficienza? Non si tenta di individuare i livelli essenziali delle prestazioni, ma si tenta di riformare l'indennità di accompagnamento, ancora lì, sì, con una maggiore responsabilizzazione del livello regionale e con il tentativo di costruire l'indennità di accompagnamento come alternativa, cioè sussidiaria rispetto ad altri interventi. Entrambe le cose, cioè entrambi i tentativi, quello di rafforzare la responsabilità a livello regionale e quello di costruire l'indennità di accompagnamento come alternativa rispetto ad altro, poteva avere un senso ove fossero stati previamente individuati i livelli di assistenza. È chiaro che laddove si va a porre mano alla provvidenza economica senza possa garantire il resto, l'operazione è un'operazione che sa di semplicemente di un'operazione al ribasso, cosa che non mancò di sottolineare la Corte dei Conti, che appunto sottolineò il rischio che un'operazione di questo tipo poteva avere come effetto quella di comprimere ancora di più le politiche a sostegno della non autosufficienza. Come sappiamo, il disegno di legge delega è rimasto poi inattuato successivamente al cambio del governo, e ancora una volta però si è proceduto come? O a colpi di decreti legge, cioè se noi guardiamo la storia di questi anni, o si introducono fonti di finanziamento o misure nuove in leggi finanziarie, e quindi la sede non certo deputata a fare politiche, voglio dire, strutturali, o a colpi di decreto legge. Pensiamo anche alla social card, un elemento che è stato definito dalla Corte Costituzionale fondamentale, no, per la dignità della persona, disciplinato all'interno di un decreto legge. Ecco, all'interno del decreto legge Salve Italia è stata inserita la riforma dell'ISEE, che apre un percorso e un tema molto rilevante all'interno della non autosufficienza. Faceva prima riferimento Annalisa a questo, io quindi riprendo brevemente il tema per dire che come sapete, come accennava Annalisa, su questa c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale su questo tema che ha sconfessato l'orientamento dei giudici amministrativi, in particolare proprio sulla legge toscana istitutiva del Fondo Nazionale sulla non autosufficienza, perché il Tribunale Amministrativo Regionale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una disposizione della legge toscana che consentiva per le prestazioni di carattere residenziale di fare riferimento al reddito non del solo assistito, ma della persona non autosufficiente o disabile grave, ma del reddito familiare. Come diceva appunto Annalisa prima, questa la Corte ha fatto un grande passo indietro su questo punto, cioè rispetto a quello che sembrava un dato acquisito su questo tema, negando la qualifica di livello essenziale della evidenziazione della situazione economica del solo assistito per quanto riguarda le persone non autosufficienti, sostanzialmente affermando che non si tratta, cioè quella l'articolo 3,2 ter che prevedeva la possibilità di individuare, di evidenziare la situazione economica del solo assistito, non è a livello essenziale perché? E la Corte qui, con io credo un ragionamento forse un po' forzato da un certo punto di vista, come dire, pone questa disposizione fuori da quella che è la sua elaborazione in materia di livelli essenziali, cioè la Corte dice non è né standard qualitativo né standard strutturale l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito, e del resto non è neanche una prestazione vera e propria come poteva essere la social card, per cui non è a livello essenziale. Ma mentre questa parte del ragionamento è abbastanza, come dire, veloce, se si legge il seguito della motivazione si scorge a mio avviso quello che è l'elemento fondamentale, cioè quello della sostenibilità del sistema in una situazione in cui non si toccano altre risorse che sono utilizzate per la non autosufficienza, cioè quelle definite e stanziate per i trasferimenti monetari. Perché la Corte che cosa dice? Dice, d'altra parte, dice, altre regioni hanno disciplinato in questo modo e quindi hanno previsto la possibilità di fare riferimento al reddito familiare in una situazione bloccata, in una situazione dove i finanziamenti dal livello statale sono andati drasticamente diminuendo, in qualche modo giustificando in questo senso, no, la mancata individuazione dei livelli.